grandissima portata, colpi di mitragliatrice, colpi di pistola. Fino ad ora è stato riconosciuto il maresciallo Leonardi e un appuntato dei carabinieri, ma ripeto, tutta la zona è bloccata, l'attentato è avvenuto poco fa. E sono in corso ovviamente.
Questo è il primo TG2 dove addirittura si parlava nei primi momenti di un Aldo Moro ricoverato al Gemelli. Erano veramente le primissime notizie, il sistema dell'informazione era meno rapido di quello attuale, ovviamente erano momenti estremamente concitati, la serrata, lo sciopero generale di 24 ore, il paese sgomento. Ne parliamo di questo 40° anniversario del rapimento di Aldo Moro con l'onorevole Riccardo Nencini, che è il segretario del Partito Socialista Italiano. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Lei è il segretario di un partito che fu inascoltato e con una posizione, diciamo così, di grande originalità nel panorama politico italiano, la Trattativa famosa, fu l'unico partito, insieme ai Radicali in qualche modo, se non sbaglio, a parlare di Trattativa, totalmente, dicevo prima, inascoltato, perché forse inascoltabile dal PC e dall'ADC. Lei che pensa di questo 40° anniversario?
Beh, io ricordo bene quei giorni perché ero 18enne, però mi avvicinai proprio ai Radicali e al Partito Socialista per la loro posizione assunta circa la trattativa relativa alla salvezza della vita di Aldo Moro. Ero in terza liceo al Dante, ci fu immediatamente un'assemblea quella mattina e quindi vennero sospese le lezioni, tenemmo un'assemblea e anche lì si manifestarono due linee che poi furono le due linee, chi era per trattare e chi era invece per manifestare una fermezza assoluta. Nel tempo ho un po' rivisto però queste posizioni, cioè la trattativa non si trattava di trattare con chi aveva rapito Aldo Moro, si trattava di stabilire un ponte intanto per salvare Aldo Moro, ma non significava assolutamente piegarsi a un diktat delle Brigate Rosse. Vi si oppose il PC, vi si oppose la Democrazia Cristiana.
Il PC non poteva non opporsi, forse. Le accuse, come dire, di vicinanza, il famoso Pantheon, le persone, come dire, gli ispiratori, gli eroi della resistenza che erano nel cuore anche dei compagni che sbagliavano oltre che di quelli che facevano bene, mi verrebbe da dire. Era una posizione forse obbligata quella del PC o no?
Beh, gli storici poi hanno riletto la posizione del Partito Comunista collegandosi anche alle considerazioni che faceva lei ora, probabilmente è così. Nel Pantheon c'erano forse dei santi in comune che erano stati ispirati e sostenuti dalle stesse preghiere, però non basta per giustificare il comportamento del Partito Comunista. Il PC intendeva attrezzarsi per diventare partito di governo. Erano già iniziati la vita di esecutivi che erano definiti governi delle astensioni, ricordo il governo Andreotti 1976, e per approdare all'era di governo il PC, che era considerato un partito antisistema, sì, doveva manifestare quella fermezza per dare garanzia di essere un partito dello Stato, non un partito antistato, quindi non aveva altra scelta che la strada che aveva imboccato.
Il PSI invece, come dire, tenne una coerenza su questa vicenda dall'inizio alla fine della storia, no?
Sì, fu così. Salvare una vita di uno statista, salvare una vita innanzitutto in quel caso di uno statista, con dietro la considerazione, io ne ho riparlato molti anni dopo con Craxi, ne ho riparlato all'inizio degli anni 90, fra il 91 e il 92, l'obiettivo era sì salvare l'uomo, ma l'obiettivo era anche provare a costruire uno Stato che avesse delle caratteristiche diverse da quello di quegli anni, che era legato ad una relazione esclusiva fra il PC e la Democrazia Cristiana.
Senta, ma per lei quella vicenda cosa è stato? Un colpo di Stato? Un punto di svolta? Che cosa ha rappresentato il rapimento, il sequestro e la morte, l'omicidio di Aldo Moro?
Un colpo di Stato non direi, perché le istituzioni ressero e ressero complessivamente molto bene. nemmeno la fine di un periodo, perché poi il terrorismo ha continuato a operare in Italia anche negli anni successivi al 1978. Di certo rappresentò uno strappo con la vita politica e istituzionale interna all'Italia. Se Aldo Moro fosse rimasto in vita e non vi fosse stato quel rapimento, beh, insomma, io sono convinto, la storia non la fanno la provvidenza e gli angeli custodi, la fanno le donne e gli uomini. Quindi se Moro fosse rimasto in vita, forse la piega della vicenda politica italiana sarebbe stata diversa.
Senta, la storia giudiziaria è infinita praticamente rispetto alle commissioni parlamentari, ai processi, eccetera, eccetera. Lei pensa che noi, come dire, oggi si possa padroneggiare tutti gli aspetti di quei giorni, si sappia tutto, sia tutto chiaro, oppure no?
Ma non voglio fare fantapolitica, però ogni tanto leggo dichiarazioni dei protagonisti di quel tempo che aggiungono qualcosa alla storia. La verità è che fino a che siamo, e lei è un ottimo giornalista, lo sa meglio di me, fino a che siamo nel campo della cronaca, allora affrontare i grandi eventi della storia è complicato, perché siamo agli occhi troppo vicini.
Certo.
Ma ora ormai sono passati parecchi anni, no?
È così,
40 anni. E quindi ora forse gli storici potrebbero avere la lontananza giusta anche per scavare ancora un po'.
È stato allusivo, però è interessante quello che dice, perché si viene tacciati di dietrologia, di complottismo, è tutto chiaro, le Brigate Rosse, punto e basta, però forse veramente c'è tante domande senza risposte ancora.
Aggiungo solo una considerazione brevissima, ma dico anche che non ho in mano alcunché, solo la valutazione di un uomo che frequenta quel mondo da una parte e che spesso manipola anche libri storici. L'Italia era un paese chiave all'interno della NATO, un paese frontiera nel terrorismo internazionale.
Certo.
Che i servizi segreti di molti paesi operassero in Italia è un fatto che si trova nei manuali di storia per bambini.
Certo.
Non dico per chi deve laurearsi a un corso di storia contemporanea, e quindi qualche domanda forse è legittimo farsela.
Riccardo Nencini, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Buona giornata, grazie.